E dagli studi di Radio Matea trasmettiamo filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo, di Alba, provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo la linea a Don Eligio.
Eccoci ben trovati, cari amici e amiche della grande famiglia e cara famiglia di Radio Matea. Siamo qui anche oggi per questo nostro programma. E vogliamo abbracciare con tutto il cuore ognuno di voi. Abbiamo già pregato perché il Signore vi abbracci e vi faccia sentire tutta la sua grande tenerezza. Vogliamo iniziare il nostro incontro con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed ora insieme qui a Renata, mamma di Daniela, che ci presenterà poi la figura della figlia, a Romana e a Marcello alla redazione, invochiamo insieme con tutti voi lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Insieme ai nostri angeli che sono qui a pregare e a vegliare su di noi e aiutarci proprio a arrivare al cuore di ciascuno, chiediamo a tutta la grande famiglia di Radio Mater, con tutto il cuore e anche un piacere, di unirvi a noi. Un paio di giorni fa, l'altra notte, una carissima sorella del gruppo Piccolo Gregge, abbiamo cinque gruppi all'interno del nostro gruppo qui di Alba, gruppo GAM Alba, ma si suddivide in cinque gruppi, si chiama Marina, ha avuto un aneurisma cerebrale e in questo momento certamente, ecco, clinicamente parlando non ci sono speranze, così detto dai medici. Noi vogliamo affidarla anche alla preghiera di tutti voi, la preghiera dei nostri angeli, a Don Carlo De Ambrogio, vogliamo proprio affidarla con tutto il cuore, avendo la certezza che il Signore, ecco, non può non ascoltare tante preghiere che salgono a Lui, per Marina e per tutti coloro che in questo momento sono in ascolto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Maria, salute dei malati,
prega per noi.
Ecco, allora il nostro incontro di oggi si apre con un'omelia fatta il Giovedì Santo 2015, fatta da un sacerdote che si chiama Don Gaetano, di Polignano a Mare, in provincia di Bari. È stata pubblicata sulla rete, abbiamo avuto modo, ecco, di scaricarla, è veramente una lettera meravigliosa. Ne vale la pena che la ricchezza di questo sacerdote possa essere condivisa con quanta più gente possibile. È una lettera, comunicazioni ai passeggeri, alle famiglie che hanno perso un figlio ed ora sono in cielo. Ecco, io ve la leggo, mano a mano si inserirà anche la nostra cara amica Renata, che renderà ancora più vivo questa nostra riflessione. Care mamme e papà, Vi scrivo questa piccola lettera in un giorno davvero importante del Triduo Santo. Un giorno denso di mistero e particolarmente potente, perché contiene la forza della vita che nasce e l'energia della vita che rinasce. Oggi, Giovedì Santo, durante l'ultima cena, lo Spirito partorisce la Chiesa e la unisce strettamente al suo Signore, insieme al quale è destinata a morire e a risorgere. Anche voi avete vissuto lo stesso mistero nel grembo della vostra famiglia. Una vita che nasce, una vita che muore, e non dimentichiamolo mai, una vita destinata a risorgere in Gesù. Non dobbiamo mai disgiungere il Giovedì Santo, la nascita, il Venerdì Santo, la morte, il Sabato Santo, il silenzio, dalla Domenica della Risurrezione, la vita nuova. Perché Pasqua non è un giorno unico e statico. Pasqua significa passaggio, indica un movimento da a, implica una migrazione. Non è il traguardo della domenica, da guadagnarsi con affanno, non è la sospirata meta da raggiungere attraverso la via impervia della sofferenza quaresimale. Pasqua è il Giovedì Santo, Pasqua è il Venerdì Santo, Pasqua è il Sabato Santo, Pasqua è la domenica. Pasqua è ogni volta che passiamo dalla morte alla vita. L'anti-Pasqua, il pericolo più grande in assoluto, è quando ci areniamo alla nascita o rimaniamo rinchiusi nel sarcofago della morte. Fin qui la riflessione. Adesso fermo un momento la riflessione e ci sarà Renata che vi presenta la figlia Daniela. Ecco, si parla di nascita, si parla di morte, si parla di rinascita. Ecco, carissima Renata, se vuole presentare questo tesoro di Daniela ai tanti ascoltatori di Radio Mater.
Io sono Renata, sono la mamma di Daniela, che ha iniziato la sua vita celeste nel 2005, il 21 maggio del 2005. Si è staccata da questa vita per un incidente stradale. È partita per un viaggio con il suo cane, che era molto, l'amava molto, per decidere se con lui fare delle attività. Voleva fargli fare dei corsi di salvataggio, perché era un cane molto... bravo, insomma, e purtroppo non è più tornata. E lei era andata a questa visita con suo cane e era ansiosa di venire a casa e di parlarmi del risultato di questa visita. E infatti non mi aveva chiamata, aveva sentito delle sue amiche e aveva detto che avrebbe voluto parlarmi personalmente, perché era talmente felice che non si accontentava di parlarmi telefonicamente. Però questo non è riuscito a farlo. Comunque ci sarà un modo, forse più avanti, quando il Signore lo vorrà, di ritrovarci e di parlarne. Daniela è una ragazza quando è mancata, di 28 anni, è una giovane donna sposata, è piena di vita, e lei aveva tanti progetti, come noi d'altronde quando l'aspettavamo per lei avevamo tanti progetti, che poi purtroppo si sono svaniti. Quando ricevi la notizia che sei in attesa di un figlio, la gioia è immensa, e per loro vedi un futuro, vedi tante cose, vedi tanti progetti. Con il mamma e papà sono entusiasti di vedere i propri figli a realizzarsi. Quando ricevi la notizia della morte, ma la morte terrena, ti crolla il mondo addosso, e questo mi sembra che sia normale. Però dobbiamo pensare che loro iniziano un altro cammino e che la loro vita da quel momento rinasce. Per il momento penso di aver detto qualcosa per spiegare com'era Daniela.
Grazie. Vita che rinasce, certezza che non si è fermata al Venerdì Santo, c'è questo silenzio del Sabato Santo, ma grazie al dono della fede, noi abbiamo la certezza della Pasqua. Riprendo l'omelia di Don Gaetano. Cosa abbiamo oggi di fatto nel nostro cuore? I ricordi belli di quando abbiamo appreso la notizia della nascita e quelli tremendi di quando abbiamo appreso la notizia della morte. Questi due poli ci fanno impazzire. Cristo è risorto per rompere questo macabro bipolarismo e liberare un'ulteriore possibilità di vita. Allora, cosa c'è oltre la gioia del parto? Cosa c'è oltre il dolore della morte? La risposta che più ci viene spontanea è niente di niente, nulla. Difatti, quando un bambino nasce, esclamiamo: non c'è nulla di più bello. Quando muore un figlio, non c'è nulla di più brutto e terribile. Ed è proprio così. Non c'è dolore più grande al mondo che perdere un figlio. Nella Bibbia, un dolore così grande è descritto nel libro di Tobia, capitolo 10, dai versetti 1-7. Anna, moglie di Tobi, diceva: «Mio figlio è morto, non è più tra i vivi». Cominciò a piangere e lamentarsi sul proprio figlio, dicendo: «Ahimè, figlio, t'ho lasciato partire, tu che eri la luce dei miei occhi». Le rispondeva Tobi: «Taci, non stare in pensiero, sorella, egli sta bene». Ma lei replicava: «Lasciami stare, non ingannarmi, mio figlio è morto». E subito usciva e osservava la strada per la quale era partito suo figlio. Così faceva ogni giorno e non si fidava di nessuno. Quando il sole era tramontato, rientrava a piangere e lamentarsi per tutta la notte, non prendeva sonno. È il grido di dolore di una madre, Anna, che non riesce a trovare pace perché ha perduto la luce dei suoi occhi, che non solo è morto, ma specifica: non è più tra i vivi, cioè non lo posso toccare più. E quando arriva la sera, si rinchiude in casa e piange tutta la notte senza prendere sonno. La malattia più brutta è l'insonnia dell'amore perduto. Quando si perde la luce degli occhi, si resta nel buio della morte. E non serve alcuna consolazione umana, nessun conforto, nessuna parola può minimamente alleviare questa sofferenza atroce. Tobi, suo marito, ci prova invano. Lei ogni giorno pensa che suo figlio, per qualche strada, possa rientrare a casa. Sente che è così, sente che in qualche maniera esiste una strada per tornare indietro dalla morte. La ragione non l'ammette, ma il cuore non si ferma agli sbarramenti della razionalità. D'altronde, se si riflette un po' su che cosa è il parto, ci si accorge che c'è sempre, comunque, nel parto, una dimensione di morte che la donna deve attraversare. Quando una donna partorisce, di solito, c'è la paura del dolore, di ciò che può succedere, c'è la percezione che il parto possa effettivamente far sfiorare la morte o addirittura provocarla. La donna sente molto bene questo, sa molto bene che potrebbe morire, anche se non lo dice, lo sa. Ma il suo partorire è anche sempre vissuto come un momento di grande liberazione, perché la gravidanza negli ultimi mesi si fa sempre pesante, perché il peso del bambino è complicato da portare, tanti disturbi, tanta fatica e poi il desiderio di vedere questo bambino, di sapere se è sano, di sapere com'è. Dunque atteggiamenti contrastanti davanti al parto, dove però c'è un elemento che viene fuori in tutte le donne quando poi riflettono. Quando riescono a rielaborare l'esperienza del parto, c'è tutto questo, la gran gioia, perché il figlio nasce, e insieme una percezione molto forte di una perdita, perché adesso questo figlio che è nato non appartiene più a loro. La donna per 9 mesi ha portato questo figlio in grembo, e il figlio era suo e solo suo, e completamente dipendente da lei. E lei lo possedeva e lei lo gestiva, è una gestante. Adesso c'è una grande gioia, è nato il figlio. Però c'è qualcosa di particolare. È nato un figlio E ora ho finalmente acquistato un figlio, come dice Eva quando nasce Caino, perché questo adesso è veramente mio figlio. Diventa un interlocutore, è mia carne, al di fuori di me. E però io l'ho anche perso, non è più mio. Si vive nel parto simbolicamente quello che poi la donna deve continuare a vivere nella sua vita di madre. Per esempio, nel momento dello svezzamento, dove c'è un distacco ulteriore dal figlio. La madre non è più colei che nutre il figlio. Poi, il momento in cui il bambino va a scuola, il momento in cui diventa adolescente. E quindi c'è il passaggio anche iniziatico della pubertà. Poi va con le altre donne, perché si trova una moglie. La madre lo perde e se vuole che suo figlio viva, la madre deve accettare di perderlo. Ciò avviene fisiologicamente, ma è segno e simbolo di ciò che dovrebbe avvenire in ogni rapporto di maternità o di paternità. Bisogna decidersi a partorirli questi figli, il che vuol dire che bisogna decidersi a lasciarli uscire da noi, a riconoscerli come diversi da noi, non più inglobati dentro di noi. E una volta che ci siamo decisi a lasciarli nascere, a partorirli, è necessario pure svezzarli e lasciarli camminare per conto loro. Ogni mamma e papà, ogni giorno, vivono un pezzetto della morte del proprio figlio. Morte che non è che non per questo significa annullamento, bensì distacco per dare vita. Allora torniamo alla nostra domanda. Esiste una strada che ci porta oltre la nascita e la morte di questi figli, che ci dà ancora la speranza che siano vivi? Le nostre parole servono ben poco. La parola di Dio, invece, è capace di rigenerare in noi la forza. Riapriamo la Bibbia. Ora troviamo il secondo libro di Samuele. Si narra un episodio strano. Il re Davide, dopo aver fatto uccidere in battaglia Uria l'Ittita, si unì a sua moglie Bezzabea, rimasta ormai vedova, con la quale concepì un bimbo, che siccome era figlio dell'adulterio, si ammalò gravemente. Davide fece di tutto e tanti sacrifici, digiuni e preghiere per riaverlo, ma non servì a nulla, il bimbo morì. I suoi servi gli dissero, che cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, ora che è morto ti alzi e mangi. Egli rispose, quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo, chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare. Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Davide mette da parte il pianto, proprio quando il figlio muore, con grande stupore da parte di tutti, perché è certo che un giorno andrà da lui. Un giorno, cioè, potrà nuovamente incontrarlo, non perché lui tornerà da quella strada attraverso cui è andato via, ma perché sarà lui a percorrere un giorno la medesima strada del figlio. E se ci incamminiamo per la stessa strada, prima o poi ci incontreremo. Ecco, Renata carissima, questa è la nostra certezza. Ecco, Daniela ha solo aperto una strada verso la quale siamo incamminati. Lei come mamma, ecco, come sta vivendo questo percorso insieme a Daniela e agli altri angeli del nostro gruppo e a tutte le mamme e papà che ci stanno ascoltando?
Sì, io sono vicina a Daniela e non vedo il momento che di rincontrarla, come penso tutte le mamme, di rincontrarla. Daniela, io ho capito che mi ha capito quando io ho perso lei, ha capito la mia difficoltà per andare avanti e allora secondo il mio pensiero si è data molto da fare per cercare una soluzione per continuare a lasciarmi in vita. Se non che io e mio marito abbiamo avuto una illuminazione, ecco, pensavamo di donare, avere ancora tanto amore da donare e un giorno siamo andati da un assistente sociale per la mia seconda figlia che ha dei problemi. Questo assistente ci ha chiesto se volevamo cercare di superare questo nostro grande dolore, un dolore, prendendo in affidamento un bimbo o una bimba. Io e mio marito ci siamo guardati, ma non avevamo mai pensato di fare questo passo. E in quel momento ci siamo sentiti come una spinta che che penso ci abbia dato Daniela a incominciare a rimetterci in gioco e dare questo amore a un'altra creatura. Non è la stessa cosa perché Daniela era Daniela, però noi dovevamo cercare di fare qualcosa per riprendere a vivere. Allora abbiamo dato la nostra adesione. È passato poco tempo e abbiamo ricevuto una telefonata, dall'assistente, appunto dall'assistente sociale, diceva che se volevamo c'era un ragazzino che era rimasto non solo, però aveva una mamma che non lo poteva accudire per motivi di salute. Allora noi ci siamo guardati e abbiamo deciso di affrontare questo cammino, certi che Daniela ci avrebbe aiutato, e così è stato. Questo ragazzino non aveva mai conosciuto un papà e ha trovato in mio marito il suo vero papà. Quindi abbiamo subito pensato che di aver fatto una cosa giusta, immensa. E poi strada facendo, noi abbiamo preso questo bambino che aveva l'età di 9 anni. Ed è stato con noi, è con noi, è stato con suo papà, diciamo, con mio marito per 8 anni e poi mio marito per malattia purtroppo ha raggiunto Daniela in cielo. Ora ci sono solo io a portare avanti questo compito. Però sento che sia Daniela che mio marito mi aiutano molto e quindi penso che il nostro futuro sarà poi molto bello insieme, tutti insieme nella nostra rinascita.
Grazie Renata per questa meravigliosa testimonianza. Ecco, voi amici di Radio Mater l'ascoltate per radio. Noi abbiamo il dono di avere Renata con noi e sta camminando insieme a noi. Vi assicuro che la forza che ci dà è straordinaria, la fede e il coraggio di non mollare nonostante tutto. Oggi questo giovanottone, perché oggi è un giovanottone di 18 anni, ha veramente trovato una mamma in tutti i sensi. C'è una mamma in cielo, la nostra mamma celeste, che è mamma di tutti, poi sua mamma, che è già salita in cielo, però ha trovato Renata, che è una vera mamma sul serio, e ha una carica di amore straordinario da dare. Poi Renata, non possiamo sostituire nessuno, ma le vogliamo bene veramente. E la
Grazie.
nostra è una famiglia, è
Grazie.
una grande, grande famiglia. Adesso facciamo uno stacco musicale per permettervi di far riposare in voi questi, ecco, questi doni fortissimi che ci sono già stati dati, sia dall'omelia sia da Renata. E ora la cara Romana ci legge questo incontro, questo dialogo tra un oncologo e una sua piccola paziente.
Un giorno sono arrivato in ospedale e ho trovato il mio angioletto, una bambina di 11 anni affetta da cancro nello stadio terminale, solo nella stanza. Ho chiesto dove fosse la sua mamma. Ancora oggi non riesco a raccontare la risposta che mi diede, senza emozionarmi profondamente. A volte la mia mamma esce dalla stanza per piangere di nascosto in corridoio. Quando sarò morta, penso che la mia mamma avrà nostalgia, ma io non ho paura di morire. Non sono nata per questa vita. Cosa rappresenta la morte per te, tesoro? Le chiesi. Quando siamo piccoli, a volte andiamo a dormire nel letto dei nostri genitori e il giorno dopo ci svegliamo nel nostro letto, vero? Mi sono ricordato delle mie figlie che all'epoca avevano 6 e 2 anni e con loro succedeva proprio questo. E così, un giorno dormirò e mio padre verrà a prendermi. Mi risveglierò in casa sua, nella mia vera vita. Rimasi sbalordito, non sapendo cosa dire. Ero scioccato dalla maturità con cui la sofferenza aveva accelerato la spiritualità di quella bambina. E la mia mamma avrà nostalgia, aggiunse. Emozionato, trattenendo a stento le lacrime, chiesi: «E cos'è la nostalgia per te, tesoro?» Rispose: «La nostalgia è l'amore che rimane».
Ecco, grazie Romana. Volevo fare un altro piccolo intervento anche Renata proprio su queste parole. La nostalgia è l'amore che rimane. Proprio così, è l'amore che ci spinge a credere che non può finire così, che un figlio non può morire.
Sì, un figlio non può morire. E noi... Oh, mamma mia. Questa bimba pensa alla sua mamma che, e pensa al, quanto nostalgia avrà per lei. Quindi la nostalgia che è amore che una mamma ha verso i suoi figli. Io penso all'amore grande che ho da dare ai miei figli e quanto amore potevo dare alle mie figlie. Alle mie figlie. E non potendo dare questo amore alla mia prima figlia, come ho già detto, ho cercato di dare questo amore che avevo anche a un altro ragazzo, che ora capisco che io sono per lui proprio il suo perno, il suo punto di riferimento. Non nego che è stato difficile, perché quando ho perso mio marito per un anno c'è stato un anno di conflitti tra lui e il suo io, perché era molto arrabbiato, ma si può capire. E anch'io d'altronde non è che ho passato momenti molto felici, però... L'amore di una mamma è sempre molto grande e quindi si cerca di far fronte, affrontare le difficoltà quotidiane e cercare con l'amore di crescere i nostri figli al meglio. Mi fa tenerezza questa bambina di 11 anni che è malata di cancro e che la sua mamma... sa di perderla e lei si preoccupa per la sua mamma perché soffrirà e avrà nostalgia di lei, perché l'amore per lei è enorme. Noi mamme dobbiamo pensare che purtroppo dobbiamo staccarci dai nostri figli, lasciarli andare, perché quando salgono in cielo e affrontano la loro vita celeste, dobbiamo capire che il loro cammino è più facile se noi non li tratteniamo, ma dobbiamo lasciarli volare con le loro ali e fare la loro strada. E pensare che loro ci sono sempre vicini e ci sostengono in ogni momento della giornata. Quindi quando noi abbiamo bisogno e siamo in difficoltà, dobbiamo rivolgerci a loro, e loro in qualsiasi modo, magari con un segno, magari con una, ci danno le loro risposte e quindi ci danno il coraggio per andare avanti.
Grazie. Prego. Grazie di questa nostalgia che è comunque amore che rimane.
Rimane.
Rimane in questo momento anche con il caro marito Renato, il papà di Daniela, ed è amore che cammina insieme con noi. Vogliamo, sempre continuando l'omelia di Don Gaetano, prendere un terzo testo sacro, che è libro dal libro di Geremia. Siamo al capitolo 31, due versetti dal 15 al 17. Così dice il Signore: una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Dice il Signore: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. È Dio stesso che asciuga il pianto di Rachele, la donna dalle tante ferite, la donna che morirà dando alla luce il suo secondo genito, Beniamino, e le assicura che c'è una speranza concreta: rincontrerà i suoi figli. La potenza dell'amore del Signore, che dà senso al dolore inconsolabile e che perdona con profonda tenerezza, crea una cosa nuova sulla terra, la ricerca amorosa e sincera di lui. Questa cosa nuova è luce che torna sugli occhi dei genitori, donando loro lo sguardo penetrante della fede, quello che permette al cuore di vedere oltre la storia, una storia che continua a vivere oltre il tempo. E quando vi fermate nel silenzio della vostra vita, percepite con sicurezza che un figlio non può morire mai, ma vive ancora, magari in un altro letto, non lontano dal nostro. Questa sera Gesù ci insegna che, come avviene nel parto, non esiste morte che non sia dono. Prende il pane, questo è il mio corpo, lo spezza e lo dà. Questo mistero eucaristico si è compiuto anche nel pane della vostra stessa famiglia. Il corpo di vostro figlio, di vostra figlia, che custodivate nel vostro grembo, è stato spezzato dalla morte, ma non è stato buttato via. Voi potete ancora donarlo al Signore e a tutti, uomini e donne che incontrerete sul cammino della vita. Cari genitori, per favore, non dite mai «ho perso un figlio». Dite piuttosto «ho donato un figlio a Gesù». E alla gente dite: questo è il mio figlio donato per voi. Il vostro grembo non è una tomba, perché ha accolto il dono della vita che Dio vi ha dato. Il vostro grembo è un sepolcro vuoto nel quale intravediamo le tracce della risurrezione. Ecco il mio figlio donato per voi. Cari genitori, non dite mai: non siamo stati degni di essere genitori. Pensate piuttosto che anche se la vita ha abitato in voi per un solo giorno, quel giorno di vita non è inutile e banale. Rinchiude in sé tutta l'energia della potenza di Dio, che non si misura mai in quanti di tempo, quanto tempo sei stato con me, ma in quanti di amore, quanto ti amo. E voi siete veri padri e vere mamme. Ecco, vogliamo ancora fare un altro stacco musicale e sentire tutta la bellezza di una vita che non muore. Pensate, nell'Eucarestia, nella comunione dei santi, poter proprio dire alle persone questi è il mio figlio donato per voi. Qui c'è la potenza straordinaria di un'offerta che voi cari genitori state facendo qui in cammino ormai da un po', ma un'offerta tale da diventare vita per altri. Chissà, chissà veramente quale sarà poi la festa quando ci incontreremo e vedremo dove ci ha portato questo cammino che abbiamo iniziato. Facciamo ancora uno stacco musicale. Ecco, continuiamo l'omelia e questa è l'ultima parte. È sempre Don Gaetano che si rivolge a voi genitori. Cari genitori, non dite mai la nostra vita non ha più senso, perché il senso della nostra vita non lo troveremo mai pienamente in questa vita, ma nella vita che Dio ci darà. È in quella certezza che la vita eterna è stare con Lui, insieme, come Gesù ha promesso al buon ladrone nell'ora della croce. Quante volte voi stessi avete detto loro: non mi importa dove stai, anche se la lontananza mi fa soffrire, mi importa che lì dove sei tu stia bene. E la vita eterna è stare con Gesù per sempre. Cari genitori, vi prego, non pensate mai: Dio non ci vuole bene, perché Dio vi ama più che mai. Perché Lui sa che significa piangere per una persona cara che muore. Per Lazzaro addirittura scoppiò in lacrime come un bambino. Dio vi ama perché piange con voi. si fa vincere dal vostro dolore e dalle vostre lacrime. Questa sera si china sui vostri piedi, troppo lacerati da corse disperate. Li bagna, li lava, li asciuga, li bacia. Nel Vangelo di Luca si narra che Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli, una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Gesù ha grande compassione per voi, e compassione non significa pietà, significa che patisce insieme a voi, prova i vostri stessi sentimenti, vive con voi la vostra stessa passione. E vi dice: non piangere. Quanto è tenero questo imperativo negativo. Non vuol dire non devi soffrire, perché è impossibile. Vuol dire ci sono qui io con te. Io che questo figlio te lo restituirò vivo. Lo restituì alla madre. Sì, perché la morte non ha il potere di strappare una vita, di rubare un figlio. Dio restituisce. Gli avete donato un figlio? Dio restituirà. Gli avete donato una figlia, Dio restituirà. Gli avete donato tutto, Dio restituirà. Grazie, cari genitori. In voi si manifesta tutto l'amore e la compassione di Dio per noi. Nessuna parola umana, nessun prete, nessun medico, nessun amico caro sarà mai capace di consolare questo dolore esagerato. Solo la parola di Dio può regalarvi la certezza di questo figlio, di questa figlia, voi lo riavrete restituito. Non perdete mai il coraggio e la forza di continuare a vivere portando negli occhi la luce dei vostri figli, perché quella luce non è semplice orgoglio per un figlio che si è sistemato, non è solo luccichio di una gioia per una figlia che si è realizzata con successo, non è il bagliore di un figlio che porta a casa risultati esaltanti. I vostri figli, la luce dei vostri occhi, ci abbagliano già dallo splendore della risurrezione, la realizzazione piena della loro vita. E questa luce, voi fin d'ora la potete rivedere nella celebrazione della messa, nella comunione. Lì, a tavola, non manca nessuno. Lì non ci sono posti vuoti. Guardate, permettetemi di rileggerlo perché è straordinario questo passaggio. Noi incontreremo i nostri figli, le nostre figlie, i nostri cari nella celebrazione della messa, nella comunione. Lì siamo a tavola e a tavola non manca nessuno. Lì non ci sono posti vuoti. Quale speranza? Ma quale speranza ci dà il dono della fede? Vi lascio con una bellissima profezia ancora del profeta Isaia. Qui Don Gaetano, quando scriveva l'omelia, non sapeva che noi avevamo scelto queste parole del profeta Isaia, le abbiamo proprio scelte come sigla di questi nostri incontri del gruppo Maria a Porta del Cielo. Ed è meraviglioso. Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio, io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a 100 anni e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. E questo testo di Isaia è stato poi ripreso da Giovanni nell'Apocalisse. Creo nuovi cieli, nuova terra. Chissà quante volte la mamma celeste avrà letto e riletto questa profezia, pensando al suo dolore, a quella spada lancinante che le aveva trafitto il cuore e il grembo. Vi affido a lei che, come voi, ha donato un figlio al suo Signore, il suo unico figlio. Nei momenti tristi, quando la luce della gioia cede il posto all'ombra della tristezza, affidatevi a lei, parlate con lei, raccontatele il vostro dolore. Lei vi racconterà di suo figlio e vi dirà: coraggio, non piangere, tuo figlio vive e tu lo riabbraccerai. Ecco, carissimi, questa è questa meravigliosa omelia di Don Gaetano che, come vi dicevo all'inizio, abbiamo trovato nella rete. C'è stata girata da una mamma del nostro gruppo, da Paola e Luigi di San Miniato, ce l'hanno girata ed è veramente una meraviglia. Sarebbe stato un peccato non condividerla con questa grande famiglia di Radio Mater. Ecco, prima di un nuovo stacco musicale e poi di poter ascoltare e anche conversare con voi, chiedo ancora alla nostra cara amica Renata, c'è anche Romana se vuole rispondere anche lei, la mamma di Paola che è qui presente. Ecco, voi due mamme, come avete ascoltato questa omelia? Dicevamo, non c'è prete, non c'è amico, non c'è dottore che possa consolare. Come avete ascoltato allora voi questa parola? Che cosa vi ha detto in questo momento questa parola?
Sì, non c'è nessuno che possa consolare una mamma che ha perso un figlio. Però dopo questa perdita siamo consapevoli che non vediamo, abbiamo dentro di noi solo il desiderio di poterlo riabbracciare e quindi sono veramente convinta che ora si vive per aspettando questo giorno sempre più con fervore, e ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre di più a questo, ci avviciniamo, raggiungiamo sempre di più questo desiderio di potersi riabbracciare e, con tutta poi la nostra famiglia, e quindi stare la nostra vita eterna e stare con Gesù per sempre, perché la nostra vera vita non è questa terrena, ma la nostra vera vita è quella che vivremo nella vita celeste, insieme a Gesù, e quindi penso che questo sia il nostro desiderio più grande ora per le mamme che hanno perso un figlio, di desiderio più grande da realizzare.
E Renata, abbiamo letto dall'omelia di Don Gaetano queste parole. Nella messa, nella comunione, a tavola, in questo banchetto, non manca nessuno. Lì non ci sono posti vuoti. E come Gesù dice, questo è il mio corpo dato per voi. Ecco, lei ha potuto dire, anche grazie a questa adozione poi di Enrico, sì, poter dire: questo è il mio figlio, la mia figlia, sì, donata per voi, donata per, sì, te. Come ha sentito queste parole oggi qui, condivise insieme con tutti, sì, questi amici nella sofferenza?
Sì, uno da solo forse non pensa che ha donato proprio questo figlio. In realtà è proprio così, cioè non abbiamo più materialmente il figlio, è stato donato al Signore, e questo figlio ci farà un posto anche per noi. Voglio solo dire che il bene che voglio sempre a mia figlia è immenso, ma mi rendo conto che anche se non l'ho partorito, il bene che voglio questo figlio in affidamento è altrettanto grande.
Ma lui lo sta ricambiando, lo sta ricambiando da una forza meravigliosa.
E questo aiuto è sicuramente dato da Daniela in primo, e adesso anche con mio marito, che portiamo avanti questo compito, questo impegno che ci siamo presi ora da sola, però sempre col suo aiuto.
Grazie. Prego. Romana vuole anche regalarci un pensiero, lei?
Io sono d'accordo con quanto è stato detto. E penso proprio che i nostri figli, la morte li ha solo allontanati, ma non li abbiamo persi. E la nostalgia che abbiamo di loro vuol proprio dire che nostalgia è presenza di un qualcosa che continua a vivere. Certamente è l'amore che loro hanno dato a noi, l'amore che noi abbiamo dato a loro. Questo nessuno lo potrà cancellare. E certamente dopo il cammino iniziale di dolore, di quasi diciamo disperazione, abbiamo iniziato un cammino che ci porta ad aspettarli, con gioia pensiamo al giorno in cui, e con certezza, il giorno in cui li riavremo, li abbracceremo e insieme sarà veramente una nuova vita per tutti.
Cos'è che diceva Paola? Qual era la frase che aveva sempre nel cuore e nel labbra?
Diceva mia figlia, sono la mamma di Paola che è mancata a 15 anni per incidente, adesso sono già 17 anni, scriveva proprio queste parole sul diario delle sue amiche: bisogna essere felici perché la vita è adesso ed è fantastica. Sì, la vita è ogni momento che viviamo, anche purtroppo quello che viviamo nel dolore, però dobbiamo viverla. E adesso che i nostri figli umanamente non sono più con noi, dobbiamo viverla proprio anche per loro, perché è bella. E nello stesso tempo l'amore lo riversiamo sulle persone che ci sono vicine.
Grazie. Chissà che sorriso meraviglioso a Paola in questo momento. E Daniela, questo corso che aveva iniziato, chissà con che gioia e grinta lo sta portando avanti in un'altra dimensione. Ecco, cari amici, questo è quanto abbiamo avuto la gioia di poter condividere con voi, la gioia di una speranza che diventa certezza. E allora, ecco, anche alla cara Sor Silvana, vogliamo dire che Sofia era qui insieme con noi. L'abbiamo, in questo momento cominceranno i funerali in terra, ma Sofia ha qualche altro grande regalo per i suoi genitori, che anche i suoi genitori possono dire: questa è la nostra figlia donata per voi. Questa, ecco, è questa figlia che ormai è seduta al banchetto, a quel banchetto del cielo dove ci sta aspettando, perché a quella mensa, ecco, non ci sarà un posto vuoto. È quello che noi possiamo promettervi con tutto il cuore. Se possiamo in qualche modo come gruppo anche contattare i genitori, noi siamo quanto mai in questo momento disponibili, questi genitori che hanno amore, ecco, in riserva per tutti. Non lo tengono per loro, ma sentono il desiderio di donarlo. E allora, se non sbaglio, l'altra volta quando abbiamo presentato la meravigliosa figura di Don Fabiano, poi alcuni interventi, non vorrei sbagliarmi, aveva telefonato una signora, Concetta da Foggia, mamma di un giovane, Elia. Ebbene, avremmo avuto piacere anche di poterla ricontattare, o anche le altre mamme o papà che hanno piacere. Lasciate sempre i numeri nella segreteria di Radio Mater e loro ce li faranno avere. Ecco, è un grande, grande, grande dono quello che possediamo, e i doni di Dio non possiamo tenerli per noi, ma condividerli. Grazie.
Bye.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Milena, benvenuta.
Grazie, grazie. Ho sentito le vostre parole che sono di un conforto, guardate.
Che altro dire l'omelia di Don Gaetano.
Guardate, veramente aiutate, aiutate. Io non ho perso mia figlia, come dite sempre voi, è quasi 3 anni, figlia unica, 33 anni per un tumore. Purtroppo non c'è stato niente da fare, però per me mia figlia è sempre viva.
Sì.
Per me mia figlia è con me, la sento. Tutte le sere ho il mio piccolo messalino dove io faccio un diario e tutte le sere ho un pensiero per lei e lei mi risponde. Cioè io la sento che lei mi aiuta. Non posso dire che c'è stata disperazione in me, soffro tantissimo, però c'è tanta speranza e tanta fede.
Credetemi. È un grande dono. Cosa risponde a questa mamma che vi sentite accomunati da questo dolore? Risponde Renata.
Sì, la fede è quello che aiuta di più, perché se si ha, ci dà la speranza proprio di riabbracciarci, di ritrovarci tutti assieme. Quindi penso che la fede sia la base proprio di tutto. Se uno ha la fede riesce a superare e affrontare questo dolore con più speranza.
È
con
un
più
dolore grande.
È però, un dolore grande.
Però c'è tanta speranza, ci sono tanti segni anche da parte sua che mi dà la forza di andare avanti e di sinceramente di essere dentro di me, di sentirmi serena, e questa è la cosa più bella. Perché per me era figlia unica, io non ho più figli, e era una ragazza meravigliosa, meravigliosa sotto qualsiasi aspetto. Mi ha dato tanto, tanto. E tante volte dico, non so se dire, me la meritavo una figlia così. Scusate.
Le parla un momento anche Romana.
Grazie.
Grazie. Grazie a lei di cuore.
Grazie. Grazie signora Milena. La sua testimonianza è proprio, diciamo, vera e autentica di una persona che sta camminando nella fede, e i nostri angeli, quindi sua figlia, ha certamente dato una mano in questo cammino. La serenità che lei ha nel cuore penso che sia proprio la conquista che noi mamme realizziamo quando lasciamo la disperazione iniziale e continuiamo questo cammino nella fede, nella parola di Dio, cercando proprio di tenerli vivi, e tenendo vivi loro siamo anche vivi e autentici noi. Certo. Grazie signora Milena, continui così.
Grazie a voi di quello che ci date e ci trasmettete, siete meravigliosi sotto ogni punto di vista. Questa radio è una radio che dire che è bella è dire poco, è meravigliosa.
È vera.
Ecco, diceva Romana, è dire poco perché è una radio vera. Ecco, c'è proprio, tocca il cuore perché c'è il cuore che parla. Volevo dirle, le rileggo quelle 5 righe, sempre che abbiamo letto prima. Lei ha detto, non so se ne sono degna. Non dite mai, non siamo degni di essere genitori. Pensate piuttosto che anche se la vita ha abitato in voi per un solo giorno, quel giorno di vita non è inutile e banale. Rinchiude in sé tutta l'energia della potenza di Dio che non si misura mai in quanti di tempo, quanto tempo sei stata con me, ma in quanti di amore, quanto ti amo. Carissima mamma Milena, lei con il marito, voi siete veri padri e vere mamme. E in questo momento, con questa radio e con questa trasmissione vissuta in gran semplicità, state abbracciando una famiglia che è infinitamente più grande anche di quella famiglia, ecco, che rappresentiamo noi. Perciò grazie della ricchezza che ha condiviso con noi, le vogliamo veramente bene di cuore. Grazie. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Benvenuta Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno.
Io, benedetto il Signore, figli e non ne ho persi, ne ho avuti tre e ce l'ho ancora con me. Io sono una persona di una certa età, però ho perduto la mamma. Lo so che sta riparlando quando muoiono i figli, però io ho perduto la mamma. Lei che cosa mi risponde? Io, mia mamma e mio papà me lo sento sempre vicino.
Certo, certo.
Specialmente mio papà che mi è cresciuta e me l'ho goduto fino a 30 e passane, 31, 32 anni. E poi, diciamo, è mancato anche lui. Che consiglio mi date, insomma, di questa cosa qua? Io ancora a questa età, 85 anni, io cerco mia mamma, cerco.
Sì, sì. Ecco, credo che in paradiso sarete come gli angeli. Gesù dice, di là non ci sarà né marito né moglie, ma saranno come gli angeli in cielo. Sicuramente un figlio e una figlia vedranno la pienezza dei genitori, ma anche i figli vedranno, i genitori vedranno questa pienezza di un figlio, ma anche i figli vedranno la pienezza dei genitori. Ecco, c'è un affetto sicuramente che va al di là delle nostre categorie umane. Chiaro, qui possiamo solo ragionare così, ma il fatto che lei senta così forte una mamma dentro, credo che sia una cosa, ecco, veramente bella. E poi è impossibile misurare e dire, ecco, tu hai più dolore di me, io ne ho meno di te. Io non amo mai fare questi paragoni, ma neanche questi genitori che ci incontriamo insieme. È una vita nuova, è una dimensione nuova, è un banchetto nuovo. Cosa ne pensa, Romana, lei di questo?
Ma io penso proprio che ogni perdita è una perdita grande. Io, quando ho perso mia figlia, e paragonavo il dolore che ho provato allora a quando è mancata mia mamma, erano due dolori diversi, ma entrambi erano legati a una persona a cui si vuole bene. Certamente la mamma ti accompagna sempre nella vita e penso che rimanga quell'amore profondo, è una radice che non possiamo estirpare. Quindi umanamente è giusto che lei senta questa nostalgia per la sua mamma. E come noi ora la sentiamo per i nostri figli, non tralasciando però l'amore per le nostre mamme, per i genitori che non abbiamo più. E penso proprio che l'amore comunque è forte, resta, non viene cancellato e ci accompagna. Amore verso persone che con la certezza della fede ci dice che ritroveremo. Quindi ritroverà la sua mamma come noi ritroveremo i nostri genitori e sarà una nuova vita in cielo.
Ecco, se si ricorda, carissima, quando ha parlato in una delle nostre trasmissioni Italo e Silvana, hanno parlato il papà e mamma di Marco, ci hanno parlato di un episodio che hanno vissuto a Sassello, dove c'è la beata Chiara Luce Badano, un giovane sacerdote che stava parlando con loro. Dopo un po' guarda l'orologio e dice: mamma mia, devo andare perché adesso devo fare la comunione con mia mamma. Sua mamma era andata in paradiso da poco e lui nell'Eucarestia faceva la comunione con sua mamma. Anch'io posso dire che faccio la comunione con mia mamma costantemente, ce l'ho nelle labbra, negli occhi, nel cuore. È un amore grande e le ripeto ciò che ci siamo detti prima. Lì nella celebrazione della messa, nella comunione, siamo a tavola e a tavola non manca nessuno. Non manca Daniela, non manca Paola, non manca la mamma sua, la mamma mia, ma i nostri cari, non ci sono posti vuoti. Questo è un grande, grande dono. La ringraziamo di questo intervento così, così bello e così che rende ancora più famiglia questo dialogo che abbiamo instaurato con voi. Grazie. Pronto?
Pronto?
Pronto. Benvenuta, Vittoria.
Ben trovati, sono Vittoria e telefono dalla Spezia, come ha detto Alessandro. Io è la prima volta che sento questa trasmissione meravigliosa, perché io ho il dolore che non riesco, devastante. Ho perso mio figlio di 7 giorni. Viveva con me di un male tremendo e non ho fatto in tempo neanche a sapere che cosa è morto mio figlio, veramente. Ed è un dolore devastante. Meno male, ringrazio il cielo che ho la fede e quella mi conforta. Diversamente una mamma, e ho perso genitori, tutto è, però il dolore che una mamma prova per il figlio è come se ci avessi delle spade dentro al cuore, da tutte le parti. Come mi giro, le lacrime scendono giù da sotto e le preghiere.
Certo. Come si chiamava il figlio?
Roberto, 36 anni.
Quanti? 36?
36, e viveva con me qui. In una settimana mi è morto mio figlio.
Mamma mia.
Cancro, pancreas, che poi non hanno fatto in tempo neanche a fare gli accertamenti. La lascio la sera parlando, me lo trovo alla Vittoria la mattina. Il giorno l'8 maggio, il giorno della Madonna. Ecco, sì, un dolore, non riesco a... Sì, è vero, ma... È un dolore insopportabile, sì, ho perso mio marito e provai del dolore, va bene, ma il dolore di un figlio è incolmabile.
Sì, sì, sì.
Incolmabile il dolore di un figlio, non ci si riesce. Sì, quando sì. Apparecchio, mi sembra di me che ci sia lui ancora vicino a me, a volte metto anche la posata in più.
La posata
in più? Ah, sì, sì, sì. Sente questa comunione continua.
Sì, sì, ho messo le sue fotografie, quelle che eravamo insieme. Io ero contraria a mettere le fotografie in casa.
Sì.
Camera da letto, con i fiori. Io, sembra che me, non è che sembra. Mio figlio mi dà conforto, mi fa compagnia. Mi fa compagnia, dove mi giro, c'è lui. La sua cameretta non voglio che nessuno la tocca. È rimasto ancora il computer acceso e non voglio che nessuno lo spenga. Rimane così com'era, come quando c'era Roberto.
Sì, ecco una cosa bella che ha detto, non è come se. Ecco, è quello che, la certezza che cammina anche insieme con noi. Anche se non ci fermiamo però al Venerdì Santo. Entriamo nel Sabato Santo, che è il momento del silenzio, come abbiamo ascoltato, ma poi c'è la risurrezione, come abbiamo ascoltato anche dall'omelia. Ecco, un giorno potrà nuovamente incontrare Roberto, non perché lui tornerà da quella strada attraverso cui è andato via, sarebbe troppo doloroso, ma perché sarà lui a percorrere un giorno la medesima strada. Ecco, saremo anche noi andare verso di lui, e ci incamminiamo per la stessa strada, prima o poi ci incontreremo. È la nostra certezza. Le dice una parola di consolazione, se si può consolare in questo momento, ma è una mamma che sa cosa vuol dire aver perso una figlia.
Buongiorno signora. Sì, la perdita di un figlio, il dolore è incolmabile, è veramente incolmabile. Però bisogna farsi coraggio, perché loro non vorrebbero vederci piangere o disperarci, ma loro sono sereni e riescono ad essere più nella luce se noi siamo anche sereni. Quindi deve cercare, lo so che è difficile, perché è difficile anche per me, però se uno... se loro ci vedono sereni, anche loro riescono a volare più in alto, quindi e essere più nella luce. Quindi lei da mamma deve pensare che fa del bene a suo figlio se lei è serena, e quindi lui la ringrazierà per questo. Se invece la vede soffrire... infatti quello che abbiamo letto prima dice: questo è mio figlio donato per voi. il vostro grembo non è una tomba, perché ha accolto il dono della vita che Dio vi ha dato. Il vostro grembo è un sepolcro vuoto nel quale intravediamo le tracce della risurrezione. Ecco il mio figlio donato per voi. Quindi noi abbiamo donato i nostri figli per migliorarci. E quindi le faccio coraggio, deve farsi coraggio e di vivere questa mancanza serenamente, perché lui le sta sempre vicino e la sosterrà sempre in ogni momento istante della sua vita. Però ha bisogno che lei di vederla serena, perché lui deve fare la sua strada e quindi ha bisogno che anche lei lo lasci andare a fare la sua strada.
Grazie di cuore, Vittoria, grazie per aver condiviso con noi questo grande dono di Roberto, grazie. Ecco, non sappiamo veramente come dire grazie di questa forza che ci avete donato. Oggi, quando abbiamo iniziato la trasmissione, c'era Renata un po' titubante, così era la prima volta, e poi è logico, cerchiamo di metterci nei panni di loro, ma invece sentiamo una grandissima pace. Si sente come le onde di Radio Mater trasmettono pace. Veramente, siamo contenti, siamo veramente contenti di cuore. Noi ci vogliamo veramente bene, perché una famiglia è la nostra ed è una famiglia che sente le gioie e i dolori gli uni degli altri. Grazie a Don Mario di cuore, un abbraccio vero da figli a un caro papà. Un caro papà che in questo momento ha detto sì al Signore. Diciamo un Ave Maria ancora insieme, di cuore per tutti, e poi vi do la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, regina della famiglia,
prega per noi.
Un caro saluto anche da Romana.
Un abbraccio a tutti e buona domenica.
Un saluto da Renata.
Un abbraccio forte a tutti, buona domenica.
Da Marcello.
A tutti, un saluto.
E a tutti e su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vegli su ciascuno di voi. Grazie di cuore, veramente un grande abbraccio a tutti. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba.